BCMA 11 novembre. Allora, oggi riprenderei il discorso sulle diverse tecniche che possono essere utilizzate per mettere in evidenza dell'interazione proteine-proteine. In particolare, avevamo iniziato la discussione parlando dell'immunoprecipitazione. Immunoprecipitazione potremmo dire semplice. Abbiamo visto l'altra volta questo esempio che partiva dall'articolo che stavamo commentando sull'interazione tra GIP1 e le molecole della cascata delle macchinasi. E vi ricordate, abbiamo discusso il fatto che il principio dell'immunoprecipitazione prevede di avere un lisato cellulare, il lisato cellulare messo a contatto con un anticorpo primario diretto contro la proteina per la quale stiamo verificando che ci sia un'interazione con un'altra proteina nota. Dopo aver messo l'anticorpo primario, bisogna fare una tappa di precipitazione e si utilizza un principio con un anticorpo secondario contro la parte costante dell'anticorpo primario, oppure una proteina tipo la proteina Aceferos che ha questa affinità per le immunoglobuline. Dopodiché si fa una corsa elettroforetica mettendo a confronto il lisato cellulare con il prodotto dell'immunoprecipitazione. Se si sta lavorando con due proteine che hanno un peso molecolare sufficientemente distante, che possono essere però risolte nelle stesse condizioni di gel di elettroforesi, si può direttamente fare il taglio della membrana dopo aver fatto il trasferimento e incubare queste due parti del gel con i due anticorpi diversi. Uno sarà contro la stessa proteina che è servita da ESCA per l'immunoprecipitazione e poi il secondo blotto viene messo a contatto con un anticorpo che è diretto contro la proteina verso la quale stiamo verificando l'interazione. Perciò in questo caso specifico l'immunoprecipitazione è stata fatta con un anticorpo anti-Genk1. Se teniamo il codice colore, Genk1 migra a questa altezza, è più piccolo di peso molecolare di GIP1. Quando si fa l'incubazione con l'anticorpo, ovviamente lo ritroviamo sia nell'isato sia nell'immunoprecipitato. E verifichiamo cosa succede quando si va a vedere per la presenza di GIP1. In questo caso, se noi troviamo una banda nell'immunoprecipitato, significa che le due avevano interagito. E in effetti GIP1 è stato immunoprecipitato perché era collegato a Genk1. Se invece questo è l'esempio con la P38, altra molecola verso la quale si stava verificando, cercando di verificare se c'era l'interazione, questo è il risultato inverso, cioè immunoprecipitazione con la P38, dopodiché abbiamo il blot di sotto che è stato incubato di nuovo in prevalenza dell'anticorpo anti-P38, la parte di sopra con l'anti-GIP1. GIP1 era presente nell'isato ma non è stato coimmunoprecipitato con la P38 e dunque ne concludo che P38 non era collegato a GIP1. E con questo si può fare con le altre molecole per le quali si è interessato a verificare l'interazione e vedere il risultato. Ve l'ho messo sotto un'altra forma, queste sono le rappresentazioni, diciamo, colorate delle diverse molecole che sono servite da ESC primario, mettendo l'anticorpo primario contro JNK, JNK1, JNK2, P38 o ERK2, e vedete che la coimmunoprecipitazione, questa è la banda, cioè il risultato dell'immunoprecipitazione, questo dell'isato, perciò GIMP1 era presente in tutti gli isati, è stato coimmunoprecipitato soltanto quando abbiamo utilizzato l'anticorpo anti-JNK1. In effetti lo vediamo qua. Questo è l'estratto immunoprecipitato con anticorpo anti-JNK1 e GIP1 è stato coimmunoprecipitato, con JNK2 GIP1 è stato coimmunoprecipitato, con P38 non è stato coimmunoprecipitato, con ERK2 non è stato coimmunoprecipitato. Cioè, in altre parole, questo era il controllo con un anticorpo aspecifico, non c'era niente, in effetti lo vediamo qua. Qua avevamo messo l'anticorpo anti-JNK1 e se noi abbiamo questo risultato è perché era legato GIP1 e dunque è stato coimmunoprecipitato. In arancione JNK2. JNK2, se noi abbiamo questo risultato è perché GIP1 era collegato a JNK2. In verde la P38. P38 ci dice che nell'immunoprecipitato non era presente GIP1 e dunque non avevamo l'interazione tra la P38 e GIP1. ERK2, stessa storia, anticorpo primario contro ERK2, immunoprecipitazione, elimino il surnatante, quello che vuole rappresentare questa freccia e la parte di sopra, cioè la frazione che rimane solubile viene eliminato, perciò era presente GIP1, d'accordo? Era presente dappertutto, quello lo sappiamo da questa analisi. Questi sono i casi in cui c'è coimmunoprecipitazione, perciò tutto il resto va eliminato, rimane questo e questo è risolto sul gel. Ok? È chiaro per tutti voi? Noi abbiamo commentato adesso questo risultato, d'accordo? Se torniamo a vedere la leggenda della figura, quello che è stato utilizzato non è stato un approccio di immunoprecipitazione diretta semplice. Cioè io ho preso questa prima parte per fare la spiegazione generale, ma se si va a leggere la leggenda, si legge che in realtà è stato utilizzato come tipo di approccio quello delle proteine taggate, cioè l'aggiunta di un tag, l'aggiunta di un epitopo contro il quale ho un anticorpo che verrà utilizzato per le immunoprecipitazioni. Quando abbiamo descritto prima le immunoprecipitazioni semplici, era l'immunoprecipitazione con diretta contro le molecole endogene. Se si utilizzano delle proteine taggate, bisogna prima fare i costrutti di fusione per aggiungere il tag, poi trasfettare questo costrutto all'interno delle cellule, farlo esprimere, e quello che viene utilizzato in questo caso è un anticorpo anti-tag per fare l'immunoprecipitazione. Perciò nel caso specifico questo dato è stato ottenuto avendo utilizzato un GIP1 taggato con un frammento della polimerasi T7. No, non c'entra niente con il suo ruolo di polimerasi, ma è semplicemente l'epitopo contro il quale ho l'anticorpo che verrà utilizzato per le immunoprecipitazioni. E le MAP chinasi, che sia F2, P38, Jank1 o Jank2, erano tutte tagate con le maglutinina, stessa storia, e frammento l'epitopo riconosciuto dall'anticorpo. Perciò in questo caso, utilizzando l'anticorpo anti-emagglutinina HA, non cambia l'anticorpo primario. In ciascun esperimento utilizzo sempre l'anticorpo anti-TAG. Ma in alcuni, cioè in un caso è il TAG, cioè faccio esprimere il costrutto di fusione qua, tra questo TAG e Jank1. Altro esperimento, faccio esprimere, faccio le trasfezioni con il costrutto di fusione tra il TAG e Jank2. Terza, tra il TAG e P38, tra il TAG e HAC2. Allora, a questo punto utilizzerò per ogni immunoprecipitazione, sono esperimenti indipendenti, d'accordo? L'anticorpo anti-TAG. Questo vuol dire l'approccio è molto simile, ma contro proteine tagate. Vuol dire che se utilizzo l'immunoprecipitazione semplice, come avevamo visto prima, utilizzo un anticorpo direttamente contro le proteine di interesse. Se utilizzo con i costrutti cosiddetti tagato, che sono gli anglicismi utilizzati all'italiana, perciò da delle parole, un gergo abbastanza orribile, ma poi è il gergo di laboratorio che si sente, è meglio non scriverlo di solito, però almeno è più facile usare questa terminologia inglese. A questo punto devo passare attraverso la costruzione del costrutto di fusione e poi passare con una tappa di trasfezione, dopodiché utilizzo l'anticorpo anti-TAG. Secondo voi qual è la differenza tra un approccio e l'altro? O in quali casi potrebbe essere indispensabile utilizzare uno piuttosto che l'altro? Allora, potrei non avere l'anticorpo contro la proteina, ad esempio. Ci sono delle proteine di cui si conosce la sequenza o non c'è l'anticorpo, non è disponibile. Non è disponibile quello che funziona in immunoprecipitazione, perché se uno ha la curiosità di andare a vedere nei cataloghi delle ditte che vendono anticorpi, vedrete che spesso è specificato se questo anticorpo funziona per immunoistochimica piuttosto che per immunoprecipitazione, piuttosto che per un'altra tecnica che utilizza l'anticorpo. Perché a secondo delle condizioni nel quale avviene l'interazione antigene-anticorpo, se ad esempio ha bisogno della proteina che sia nativa oppure al contrario deve essere denaturata per funzionare bene, ci sono quelli che non funzionano, anticorpi che non funzionano nella fase di immunoprecipitazione, ma che funzionano benissimo quando devo decorare il blot. Quelli tipicamente sono quelli che sono stati preparati e che funzionano contro la proteina denaturata. Perciò, quando si utilizza un anticorpo, o se avete un collega che lo utilizza facendo un certo approccio sperimentale, se voi avete bisogno per un altro approccio sperimentale, non è detto funzioni. Ok? Perciò, in effetti, potrebbe essere perché l'anticorpo non è disponibile o non è abbastanza specifico, o non è, perciò ho un problema, tra virgolette, con l'anticorpo. Oppure, allora mi dice, il TAG potrebbe influire sulla localizzazione della proteina. Io però cercherei di fare in modo tale che il TAG mi disturbi il meno possibile la proteina. Cioè, non è come fare un costrutto di fusione nel quale, ad esempio, favorisco una localizzazione. Quello avviene se, ad esempio, devo fare uno studio in cui parte della regressione è dovuto alla localizzazione e io invece voglio forzare il sistema e far sì che la proteina sia sempre localizzata lì. Allora farei un costrutto di fusione, però in questi casi qua difficilmente utilizzerò la terminologia di tag. Tag è proprio per avere qualcosa che riesco a riconoscere attraverso l'anticorpo anti-tag e cerco di fare in modo tale che questo comunque costrutto di fusione si comporti come la proteina nativa, perché se no, almeno quando la sequenza è quella normale della proteina. Vi ho già dato quasi la soluzione dicendo questo. Più che riconoscere eventuali mutazioni, per studiare eventuali mutazioni. Ad esempio, se invece di studiare la proteina endogena o fare anche un costrutto tagato ma con tutta la sequenza wild type, voglio cominciare ad esempio a verificare quale zona è interessante per l'interazione. Allora farò dei costrutti deletti. Però lo faccio in un background cellulare dove comunque quella proteina endogena normalmente funziona, dove ho più probabilità di essere nelle condizioni nel quale, se c'è un'interazione, il contesto cellulare è abbastanza importante. A volte posso utilizzare una linea cellulare che non esprime nessuna delle due proteine. Faccio esprimere il tutto attraverso le trasfezioni e verifico l'interazione. Ma più spesso ho, in una situazione di questo tipo qua, queste proteine sono molto ubiquitarie, perciò non riuscirei nemmeno a trovare anche un background senza questa proteina. Se no potrei trasfettare la molecola deleta, la molecola mutata, d'accordo? Ma devo differenziarla dall'endogeno. Allora, per differenziarla dall'endogeno, la cosa più semplice è di fare un costrutto tagato. Anche perché se facevo trasfettavo una molecola deleta dentro magari a un background cellulare che non la esprime, potrebbe funzionare. Però se comincio ad avere i delettanti, rischio di perdere l'epitopo contro il quale avevo l'anticorpo, cioè riconosciuto dall'anticorpo. Allora, in questo modo l'uso delle proteine tagate diventa praticamente indispensabile. Attraverso il tag riesco a immunoprecipitare soltanto il costrutto che io ho trasfettato e non l'endogeno. In effetti è quello che è stato utilizzato in questo approccio, perciò quello che ci diceva quella leggenda di questa figura e che in realtà sono stati utilizzati costrutti tagati, perciò GIP1 tagato con la T7, che è solo un frammento, che sarà quello riconosciuto dall'anticorpo che a questo punto mi permetterà di immunoprecipitare GIP1. Tagato emaglutinina per le MAP chinasi, stesso principio, devo avere il costrutto di fusione, lo faccio esprimere tramite trasfezioni e poi faccio l'isatto cellulare e utilizzo l'anticorpo anti-tag. Per fare il costrutto di fusione, cosa uso, cosa mi serve? Sì, perciò in effetti esistono, proprio sempre nei cataloghi, non so se avete già avuto occasione di vedere i cataloghi, rossi così, con tutti questi vettori dentro. Li avete visti già? O qualcuno ha mai visto un catalogo di questo tipo di cose? Non è detto che l'abbiate visto, eh? Se magari ne prendo uno in laboratorio, ve lo faccio vedere, almeno che uno si renda conto cosa vuol dire lavorare in questo campo, quali sono le diverse tecniche che possono essere utilizzate, e per ciascuna tecnica praticamente hanno, cioè, anche perché è un campo di lavoro. Lavorare in ditte o in laboratori che sviluppano proprio questi strumenti per la ricerca. E dunque ci sono questi cataloghi all'interno del quale uno cerca il vettore che fa di più per lui. Può essere, possono essere vettori di tutti i tipi, esistono i vettori appunto che permettono di avere, di fare proteine taggate. Secondo voi, per ciascun vettore, ad esempio, che permette del tag in l'aggiunta del tag T7, lei giustamente ha già dato una parte dicendo potrò avere i vettori che mi aggiungono il tag o all'N-terminale o al C-terminale, perché di nuovo il tag non deve impedire l'interazione, perciò secondo di quello che si sa della proteina, oppure si fanno i due costrutti e si verificano in entrambi i casi, utilizzando appunto questo metodo di mettere il tag o da un lato o dell'altro. E per ciascuno secondo voi c'è un vettore solo o ce n'è più di uno? Sì, per mettere il frame di lettura devo averne, e dunque tipicamente tre, perché nel multiple cloning site, cioè dove ci sono i siti per gli enzimi di restrizione, in realtà possono essere sfasati di un nucleotide, in modo tale da fare, attraverso il disegno del costrutto dell'approccio sperimentale che utilizzerò, il fatto di mettere nel frame, se all'N terminale tra il tag e la proteina di interesse, in questo caso GIP1, una macchinase, quello che vi interessa, oppure all'inverso, stesso problema, di avere prima il frame di lettura della proteina di interesse, però che venga mantenuto il tag. Di nuovo, quando uno è in un laboratorio, deve stare attento, e se qualcun altro è già tutto pronto, c'è già il vettore all'interno del frigorifero, del congelatore, non è detto che faccia il caso vostro, oppure dovreste fare un approccio sperimentale, anche o scegliere gli enzimi o il vostro approccio in modo tale da mantenere il frame di lettura. Oppure dovete, se non ne venite a capo, comprare l'altro vettore che vi permette invece di averlo come frame di lettura. A questo punto ci differenzia dall'endogeno. Quando noi facciamo l'immunoprecipitazione, immunoprecipitiamo contro il tag e non contro l'endogeno, e questo quando si fanno appunto delessione e mutazione è una cosa molto importante. Esiste ancora un altro approccio che non è l'immunoprecipitazione, ma che è il pull down. Oserei definirlo una variante sul tema. Pull down vuol dire tirare giù, e visto che non si usa un anticorpo, non può essere chiamato immunoprecipitazione, ha preso questo nome di pull down. Però il principio è molto analogo, perché in realtà è sempre basato sull'interazione, questa volta tra due molecole, la glutatione e la glutatione trasferasi, invece di essere il tipo di interazione tra epitopo e anticorpo. Però poi alla fine l'atto pratico è molto simile. È semplicemente che in questo caso, se si fa costrutto di fusione, lo si fa con la glutatione trasferasi, e poi le sferette contengono il glutatione, perciò questa è la sferetta, questo è il prodotto di fusione, questo è l'interazione che è il pull down. Se ci sono molecole che interagiscono con questo costrutto di fusione, perciò questo potrebbe essere l'equivalente del nostro GIP1, o della Genk 1 nel primo caso, nella prima immunoprecipitazione che abbiamo visto. E a questo punto, avendo nella provetta le diverse molecole, chi interagisce con la proteina esca viene precipitato. Perciò è molto molto simile a quello che abbiamo descritto prima. Poi vabbè, le condizioni anche lì dipenderà, sono più standardizzate in questo caso, nell'altro caso dipende un po' dagli anticorpi, perciò a volte può essere anche molto più veloce e standardizzato utilizzare questo tipo di approccio. Perciò vedete che in questo caso questi risultati sono il frutto di immunoprecipitazione con molecole tagate oppure con molecole che sono frutto di prodotti di fusione con la GST e dunque il pull down. Nella lettura dei risultati poi alla fine vanno interpretati nello stesso modo, non cambia molto. Allora, avevamo visto prima questo e questo ci aveva detto, no, l'abbiamo già ampiamente discusso prima, a questo punto aggiungiamo semplicemente che sono stati usati non anticorpi direttamente contro il Genk 1, ma l'anticorpo contro il tag della proteina di fusione di Genk 1 con l'emaglutinina. E ci ha dimostrato che abbiamo l'interazione tra GB1, Genk 1, Genk 2 e no con la P38, no con ERK2. Se guardiamo la seconda serie di blot, a questo punto sono le map chinasi, perciò è lo step a monte della cascata delle map chinasi, e sono state messe a confronto appunto le proteine MEK1, MKK3, MKK6, 7 e 4. Con quale interagisce? Con la 7. Ok? Perciò di nuovo il lisato cellulare ci dimostra che era presente dappertutto, visto che sono tra l'altro trasfezioni anche importanti, ci sia anche da un punto di vista quantitativo e tutto, c'è, ma non c'è coimmunoprecipitazione con MKK3, MKK6, in effetti qua è vuoto, però è molto importante avere questi controlli, perché se uno non ha questi controlli, mentre quando ci sono i risultati positivi, uno lo vede e dice allora è avvenuto. Quando è un risultato negativo, che è altrettanto informativo per noi, però di interpretazione molto più difficile, o meglio, per essere convincente, devo aver fatto tutti i controlli che mi permettono di assodare questo dato. Perciò se noi andiamo a vedere in questo caso, queste non hanno fatto l'immunoprecipitazione, MKK1, 3, 6, invece nella 7 qua c'è, ok? Il più e il meno e sono di nuovo se era presente o non era presente, cioè se era stato trasfettato o meno, o presente o meno l'anticorpo, cioè sono di nuovo le situazioni in cui abbiamo i controlli sia in orizzontale sia in verticale. Nell'ultima parte si fa, perciò questo ci ha detto che GIP1 interagisce con MKK7 e non con le altre. Se andiamo a vedere l'ultima parte è in realtà l'inverso. Cioè in questo caso, invece di aver fatto l'immunoprecipitazione con le MAP chinasi, e visto se era legato GIP1, è stato fatto l'inverso. In effetti è stata fatta l'immunoprecipitazione con GIP1 e verificato se aveva associato MKK7 o MKK4. stato verificato, diciamo, l'inverso di questo esperimento. Ve l'ho detto, no? Quello spesso avviene, cioè si fa il simmetrico, si fa nell'altro senso. Perciò nel primo caso c'era la prima parte, l'immunoprecipitazione, diretto contro la proteina chinasi-chinasi. E si guardava se GP1 era associato. Nell'altro caso, nella C, si fa l'immunoprecipitazione con GP1, anzi nel caso specifico è un pull down, con GP1, e si va a vedere se era presente anche la MAP chinasi-chinasi. E il risultato finale è che conferma che MKK7 è stato coprecipitato, mentre MKK4 no. Adesso è più chiaro se leggete la leggenda, perciò questo è stato fatto questa volta contro le MAP 3 chinasi, perciò siamo saliti di un livello. E tra queste diverse MAP 3 chinasi che sono state utilizzate, GIP1 era un prodotto di fusione con la GST e dunque per un pull down, e mentre nell'altro caso era epitopo tag delle MAP chinasi-chinasi-chinasi. Perciò si utilizzava qua l'anticorpo anti-tag, mentre qua si utilizzava i bits con il glutatione. Esatto, la presenza di MAP chinasi nel precipitato di glutatione è stato poi analizzato con immunoblot. Hanno guardato le quantità presenti all'interno di ciascuna lisato, e dunque dobbiamo verificare di avere delle quantità congrue, e in modo tale da poter interpretare anche i risultati negativi. Se noi guardiamo qual è il risultato, ce ne sono di MAP 3 chinasi che interagiscono con GIP1. Se vedete da qua, questo è l'isato, ci mi serve da controllo. Questo è il pellet e dunque quello che è stato precipitato. Avevo utilizzato l'immunoprecipitazione contro le MAP 3 chinasi. Nel caso in cui ho usato RAF1 non è legato a GIP1. Quando invece uso MLK3 oppure DLK vedo che c'è la coprecipitazione. Con MEC1, 3 e 4, questo è molto debole, limite, in effetti non verrà considerato, invece gli altri sono tutti negativi. Questo è l'approccio rovesciato, ok? Perciò in questo caso l'immunoprecipitato prendo in primo luogo GIP1 e verifico se ho le MAP 3 chinasi che sono state coimmunoprecipitate. In pratica è questo, perciò mi dice RAF1 non c'è, in effetti qua non avevo nessun risultato, nel caso di MLK3 o DLK ho l'interazione. Dopodiché vado a fare l'inverso e vedo che sia nel caso di MLK3 che di DLK, se ho invertito mettendo prima GIP1, vedo che sono associati. Risultato finale di questa interpretazione, se voi vi ricordate, eravamo partiti comunque da questo schema riassuntivo che dava queste diverse vie, che dava delle possibilità di incroci, e stiamo emergendo con una via preferenziale che è questa, cioè GIP1 è in grado di associare JNK1, JNK2, MKK7, DLK e MLK3, mentre non interagisce con altri membri che sono stati assaggiati di queste vie che sono rappresentate qua. Questo però non ci dice dove, non ci dice qual è l'organizzazione strutturale di questo tipo di interazioni. Le interazioni proteine-proteine possono essere o un fattore che promuove un'attivazione, una cascata di segnale, oppure un fattore che lo inibisce, perché sequestra delle molecole che altrimenti dovrebbero interagire, ad esempio, fra di loro. Perciò non è scontato qual è il ruolo finale. Allora, prima cosa, prima domanda, è rispetto alla struttura di Junk 1, non di Junk 1, di GIP 1, di sapere com'è l'associazione di queste diverse molecole con GIP 1. Potrebbero competere per lo stesso sito di interazione. Tutti gli esperimenti che abbiamo visto prima erano tutti fatti con delle trasfezioni, con dei punti sperimentali che erano indipendenti. Cioè abbiamo fatto tutte queste corsie, erano il frutto di lisati cellulari nel quale nella piastra avevo trasfettato GIP1 e JNK1, GIP1 e JNK2, GIP1 e P38, GIP1 e ERK2 e così via per tutti. Perciò stavo verificando uno a uno. Potrebbero essere delle interazioni tra GIP1 e una di queste molecole e il sito di interazione potrebbe essere lo stesso. In questi casi sarebbero delle interazioni di tipo competitivo. Allora, per cercare di capire questo, hanno utilizzato appunto questo approccio di delezioni, di costrutti, nel quale sono state rimosse o parte della molecola, sì, in questo caso parte della molecola. Allora, ed è per quello che vi dicevo, questo tipo di approccio con le proteine tagate è molto importante perché mi permette di differenziare rispetto all'endogeno. Si sapeva già, o meglio, quando è stato pubblicato questo articolo, dell'interazione di GIP1 con JNK. In effetti GIP1 ha questo nome perché era JNK Interacting Protein. E il sito di interazione tra gli aminoacidi 127 e 282. Perciò questo è il JNK Binding Domain. Ho messo a confronto il risultato, o facendo di nuovo lo studio di immunoprecipitazione o di pull down, questa volta mettendo a confronto i risultati che si ottengono tra il GIP1 wild type o il GIP1 con il JNK binding domain deletto. Adesso sappiamo che queste sono le molecole che interagiscono con GIP1, andiamo a vedere se gli altri membri di questa cascata delle MAP chinasi competono con JNK sul JNK binding domain. Perciò questi sono il risultato di nuovo dell'analisi in Western blot dell'isato oppure del precipitato. In verticale il risultato con le condizioni di controllo, e dunque dove non ho l'immunoprecipitato, solo per vedere se io non ho messo l'anticorpo contro il specifico, contro la prima molecola che voglio immunoprecipitare, verifico che se non metto l'anticorpo specifico non ho comunque nessun altro segnale dovuto a un'interazione aspecifica o con le sferette o comunque con le condizioni che sto utilizzando. Perciò la prima corsia serve a questo. Nella seconda ho trasfettato un GIP1 wild type, perciò questa molecola. E nella terza, dove c'è il più, ho trasfettato il GIP1 deletto dal junk binding domain. In effetti, se guardiamo qua junk, vediamo che interagisce con il wild type. No, ho perso la coimmunoprecipitazione se non ho il junk binding domain. E le altre? Riusciamo a precipitarle o meno? Sì. E dunque, anche se ho eliminato il junk binding domain, in realtà continuo a immunoprecipitarle. E dunque interagiscono con un'altra parte della molecola. Non competono con junk per l'interazione con GIP1. Perciò junk interagisce con questa parte della molecola. Per vedere con quale altre parte della molecola interagiscono queste molecole della cascata delle MAP chinasi, sono stati utilizzati dei costrutti di delezione. Costrutti di delezione che erano la proteina tronca dal junk binding domain in giù, perciò se vi ricordate, questo è 127-282, perciò il primo costrutto, questo, è l'equivalente di questa zona qua. Contiene il junk binding domain, ok? E la parte N-terminale di GIP1. Poi, il secondo costrutto è il complementare, perciò da 283 in giù. Il terzo costrutto prende da 471 fino alla fine del C-terminale. A questo punto si rifanno gli esperimenti, si arriva a vedere, perciò bisogna aver fatto tutti i costrutti, prodotto appunto le sequenze delete, come si può fare? Saranno partiti dal famoso vettore. Allora, abbiamo detto un vettore già predisposto con i tag e poi all'interno del quale cosa avevamo inserito? Non si inserisce la proteina. Sì, perché sia soltanto la zona che ci interessa, cioè la sequenza codificante, sarà stato... Mettiamo di partire da zero e di voler fare questo tipo di esperimento. Nel laboratorio non c'è, nessuno ha lavorato su questo prima, e quello non trovate qualcuno che vi manda già il vettore pronto con quello che vi interessa, che se no può essere un'altra strategia, cioè chiedere a chi l'ha già fatto se vi manda il vettore. Però siete sfortunati, non c'è il laboratorio e non trovate nessuno perché ve lo mandi. Come fate? Volete GIP1. Perciò andate in database e prendiamo la sequenza. Calma. Andate in database. E per trovarlo, cosa inserite? Come fate la vostra ricerca?
Sul gene per GIP1, dove ci sono solo gli...
Perciò, in questi casi qua, per fare la ricerca, cosa mettete come parole chiave? GIP1, poi? La specie? Poi? E in effetti in banca dati però non trovate cDNA. Cosa troverete? mRNA. Perché quello che vi interessa giustamente è il cDNA. Giusto? Ok. Con questo, avendo questo tipo di informazione, perciò andate in banca dati, cercate specie e cDNA e mRNA in modo tale da avere la sequenza che è quella codificante, quella che vi interessa. Poi, allora, designate dei primer per poter fare l'amplificazione. Sperando che non sia troppo grande, perché a volte se è veramente molto grande dovete fare in due volte. Però immaginiamo che almeno da quel punto di vista siete stati fortunati e basta, potete fare un'amplificazione sola. Poi? Amplifichiamo. Sì, ma noi abbiamo comprato i primer, ci sono arrivati.
Li testiamo.
E come faccio? Sì, devo avere prima di tutto o una linea cellulare o un tessuto che so che esprime questa proteina, in modo tale da fare l'estrazione dell'RNA. Poi retrotrascrivo, poi amplifico. Ok? Dopodiché ai miei primer probabilmente cosa avrò inserito? I siti di restrizione in modo tale da poter tagliare e poi fare l'operazione con del vettore che avrò tagliato con gli enzimi di restrizione, l'amplificato tagliato con gli enzimi di restrizione, e a questo punto devo fare la ligasi e poi per essere sicura cosa farò ancora? Un'analisi di restrizione perché me la posso fare in casa e quando l'analisi di restrizione è giusta, cosa faccio ancora? Lo mando a sequenziare. Ok? Perché soltanto in queste condizioni posso essere sicura. Perché se io devo fare esprimere la proteina, basta un errore, anche minimo, avrò usato una delle TAC polimerasi che non fanno errore, dico reading proof, tutto quello che vuole, ma non mi posso mai fidare e dunque devo verificare che sia giusto. Allora, abbiamo fatto già un anno di lavoro? No, forse no, 6 mesi, 4 mesi, 2 mesi e mezzo lo fa lui.
No,
sì. Dipende se nel frattempo date ancora qualche esame o no, però se siete a tempo pieno lo potete fare un po' più in fretta. Ma è difficile a volte saperlo in anticipo quanto tempo si mette esattamente, però si può anche fare in effetti da un mese a X mesi. Allora, fatto quello abbiamo il wild type però. Adesso per fare i costrutti, allora posso ripassare attraverso una fase di amplificazione. In effetti in molti casi uno è obbligato. Cosa dovrò fare di nuovo? Vuol dire amplificare, riclonare, rifare la verifica del sequenziamento e così via. Oppure, prima potrei ancora fare, sì, un'analisi di vedere la mappa di restrizione se per caso non c'è un sito che potrebbe essere utilizzato. Non si sa mai, in alcuni casi c'è. Stessa cosa se ho il deletto dal 262 in poi, da un punto di vista del vettore potrò utilizzare lo stesso nel quale avevo il wild type, perché a questo punto il frame di lettura userò lo stesso primer di testa e non avrò problema. Quando faccio invece la direzione dei RNA terminale e inizio dopo, devo stare di nuovo attento alla storia del frame di lettura. Ok, abbiamo fatto i nostri costrutti e cosa vediamo? Come si interpreta questo? Allora, abbiamo qua il nostro solito controllo. GIP1 della forma N-terminale fino al junk binding domain. E questo cosa mi permette, cosa mi aspetto su questo? Che leghi junk 1 e poi se per caso nella parte, sappiamo che gli altri non si legano in quella zona, però all'N terminale potrei avere un sito per le altre proteine della cascata. Perciò se noi guardiamo solo il risultato del primo costrutto, vuol dire la seconda corsia. Qua abbiamo legato junk 1, nella seconda corsia non abbiamo legato MKK7, non abbiamo legato MLK3, non abbiamo legato DLK, non abbiamo legato HPK1. Perciò in realtà questa prima parte, l'N terminale non mi lega nessuna delle molecole della cascata delle MAP chinasi, mi lega soltanto il junk in questa zona. Secondo costrutto. Il secondo costrutto cosa lega? Il secondo costrutto è qua, d'accordo? 283 a 660, perciò è questo. E troviamo il risultato nella terza corsia. Non lega junk, e dunque il sito che abbiamo visto è unico. In compenso, lega MKK7, terza corsia qua, lega MLK3, lega DLK, lega HPK1. Perciò sono tutti su quel frammento. Dove sono? Guardiamo l'ultimo costrutto, perciò sarà la quarta corsia. Nella quarta corsia si differenzia MKK7 che non è legato, mentre abbiamo legato MLK3, DLK, HPK1. Dove si lega MKK7? Tra 283 e 471. In effetti il risultato di questo è di avere che in realtà questa è la sequenza nella quale sono legate le MAP chinasi, la cascata, N terminale, C terminale, e se noi guardiamo, queste sono l'ordine nel quale funzionano. Queste fosforilano questa, che fosforila questa. Ok? Perciò, la conclusione è che GIP1 associa le molecole di questa cascata della MAP chinasi e le mette nell'ordine nel quale avviene la regolazione di un membro sull'altro. Ok? Io farei qua un minimo di magari di intervallo e poi vediamo dopo cosa significa anche all'atto dell'attività enzimatica, perché noi abbiamo visto in questo caso soltanto uno interagiscono, due in che ordine sulla proteina GIP1, non sappiamo se questo ha un effetto attivante o inibitore. Facciamo solo questa pausa 5 minuti e poi riprendiamo.